Il nostro miglior bentrovati a tutti i nostri compagni di squadra da parte del Boemo.
E del Capotreno.
Caro Capotreno, puntata speciale questo lunedì dove abbiamo, ahimè, da raccontare una brutta, bruttissima serata per il calcio italiano, in particolare per la nostra nazionale. E cosa ti senti di dire ai nostri compagni di squadra oggi?
Diciamo che ci eravamo preparati questa puntata speciale sperando di poter raccontare un qualcosa di diverso e prepararci a quella che domani sarebbe stata una sfida importante, ovvero la finale del playoff per il mondiale. Purtroppo non è così, l'Italia è uscita sconfitta dal confronto con la Macedonia, una sconfitta che pesa e che tanta polemica ha generato in questi giorni. Soprattutto sul fatto che se sia giusto o meno, far proseguire il progetto Mancini.
Prima di analizzare questo e la, ahimè, Macedonia amara per i nostri azzurri, sentiamo l'intervento del nostro amico Luigi.
Ciao Boemo, ciao Capotreno, grazie per l'invito a partecipare alla vostra trasmissione e grazie ancora per gli auguri che mi avete fatto settimana scorsa. Purtroppo devo dire che ci siamo cascati di nuovo, nel senso che per la seconda volta consecutiva la nostra Italia non si qualifica ai mondiali. Sento parlare di fallimento. Sì, nei fatti diciamo è così, una nazionale campione d'Europa che non si qualifica al mondiale successivo, sicuramente non si può parlarne bene, però eviterei il catastrofismo di questi giorni, o comunque ricorderei a chi critica tanto che questi qua sono i ragazzi che ci hanno portato alla vittoria dell'Europeo, quindi sicuramente non erano dei fenomeni quest'estate, ma adesso non sono delle pippe. Purtroppo la situazione è così da anni. Negli ultimi, dopo la vittoria dei mondiali del 2006, l'Italia ai mondiali è andata solo due volte su quattro, considerando anche questa edizione, e in entrambe le occasioni è stata eliminata al primo turno. I motivi, secondo me, a parte diciamo, delle mancanze tecniche di questa generazione di giocatori, è anche un problema di mentalità. Infatti è tipico italiano, diciamo, tirar fuori le unghie solo quando si viene da un momento negativo, come può essere stato Calciopoli con il Mondiale 2006, oppure appunto la bella realtà che ha creato Mancini in questi anni prima che poi ha portato alla vittoria dell'Europeo. Non è facile, diciamo, trovare una soluzione a questo. Sicuramente non si può partire, secondo me, dall'apice, cioè da riforme riguardanti la Serie A, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito: in Italia la federazione conta pochissimo, contano la società e quindi la Lega. E purtroppo la nazionale viene vista sempre più con un occhio cattivo dalle società, quasi un disturbo, insomma, soprattutto magari in periodi come questo in cui ci si gioca lo scudetto. Non dimentichiamoci lo specchio della situazione italiana e quello che le nostre italiane fanno nelle coppe ormai negli ultimi 20 anni. Penso di aver detto tutto, vi saluto.
Sempre preciso e puntuale il nostro Luigi Capotreno, che come ben sai è un ottimo conoscitore di calcio. Mi trovo abbastanza d'accordo con la sua chiave di lettura. Tu Capotreno ti trovi abbastanza d'accordo con Luigi?
Beh, devo dire che come sempre Luigi è molto preciso e molto ampio nel suo punto di vista. Sono d'accordo con lui sul fatto che non c'è da condannare tutto quanto l'organico, perché, come ha ben detto lui, non eravamo fenomeni ad agosto e non siamo brocchi oggi. Però
Come ti sei spiegato questa sconfitta tu? Cosa hai pensato al 90° di Italia-Macedonia?
Beh, ho pensato che principalmente lui ha segnalato un problema molto grande che affrontiamo, ahimè, da tantissimi anni, ovvero purtroppo la Federazione Calcio Italiana non conta nulla se paragonata alla Lega di Serie A, perché la Lega di Serie A ha scelto di giocare anche 2 giorni prima, 3 giorni prima della partita, senza poter dare qualche giorno in più a Mancini. Ovviamente siamo in un periodo topico della stagione e tanti giocatori sono fuori forma. A me dispiace, per esempio, per uno dei centrocampisti, secondo me migliore che questa nazionale ha, che è Barella, che già viene da un momento negativo in campionato, dove aveva sicuramente bisogno di tirare un po' il fiato. Ed è uscito con una prova indecorosa e non da lui, perché si vede che assolutamente non gli mancava la voglia e la grinta, ma è completamente fuori forma.
E in effetti ha giocato con la lingua di fuori, come si suol dire, come lui, tanti, tanti altri calciatori. Diciamo, Capotreno, che secondo me la vita ce la siamo un po' complicata. Se non erro, veniamo da tre partite dove ci è mancato il risultato. Credo che nelle ultime tre partite la nazionale, prima di questo playoff, non abbia neanche segnato. E dire che l'alba di questo. Di questo turno di qualificazione era stata ottima per la nostra nazionale, che aveva avuto un ottimo exploit, forse anche figlio della nuova gestione Mancini. Però è altrettanto vero che questa coda di gestione non è stata tanto proficua, innanzitutto come risultati, ma poi è stata particolarmente indigesta per noi tifosi che ci siamo visti. Io personalmente ho pensato sì, ci si può aspettare una eliminazione, ma non per mano della Macedonia del Nord, con tutto il rispetto per i calciatori.
Ma non soprattutto se crei tantissime occasioni da rete e subisci un solo tiro che va a finire alle spalle del portiere. Nulla togliere a Donnarumma, però diciamo il problema del nostro attacco è un problema che avevamo analizzato anche proprio durante l'Europeo, solo che nell'Europeo siamo riusciti a trovare anche la forza di quegli esterni d'attacco che hanno sopperito magari alla carenza della punta centrale, e in queste qualificazioni non è stato così. È un problema che viene da lontano, addirittura in questi giorni ne ha parlato anche il CT Nicolato, il CT della nostra Under 21, che si è detto disposto ad andare a pescare giocatori in Serie C perché anche per quanto riguarda l'Under 21 manca un attaccante puro, diciamo, perché anche le società giovanili non fanno altro che acquistare giovani promettenti dall'estero. E i giovani italiani trovano sempre meno spazio, ecco. Forse andrebbe fatto un'analisi di più ampio spettro, valutando anche il fatto di cui più volte abbiamo parlato, ovvero il naufragio del progetto delle Under 23, che era partito per dare spazio a tanti giovani italiani e invece è naufragato. Infatti ad oggi solo la Juve a cui sta portando avanti questo progetto.
Ampliando un attimino il discorso, forse a livello sociale, credi che questa mancanza di talenti che abbiamo in Italia sia dovuta alla mancanza di strutture o un disinnamoramento, seppur non totale, dei giovani verso il calcio, Capotreno? Forse ti faccio un discorso da anziano, quale sono, però credo che
No, no,
forse.
no.
Forse una volta, almeno la mia generazione, la tua generazione, nasceva e viveva per il calcio, con tutto quello che ne conseguiva. Io ricordo benissimo di aver giocato per strada, a calcetto, insomma, con gli amici, tranquillamente fino ai 14 anni. Difficilmente credo che oggi un 14enne farebbe questo tipo di esperienza, insomma.
Sì, guarda, il tuo discorso non è da anziano, ma è un discorso di cui anche appunto tanti si sono interrogati in questo periodo se non ci sia bisogno appunto di fare anche un discorso a livello culturale, perché l'assenza sicuramente di centri sportivi e di impianti e la disparità anche in Italia di poter accedere allo sport è molto ampia. E poi anche proprio a livello culturale, ecco, è scomparsa quella moda. Si vede sempre il mondo del calcio molto più distante di quando lo vedevamo noi 20 anni fa, e si pensa magari più a praticare lo sport su una PlayStation e quindi pensare agli sport e non trovare ragazzini per strada che bloccano le auto perché giocano a pallone, come era, penso, possibile e facilmente trovabile in qualsiasi città italiana 15 anni fa.
Diciamo che abbiamo anche incrementato il fatturato di molti vetrai, Capotreno, con i
Assolutamente.
nostri primi calci, insomma. È molto profonda, sicuramente ci sarà da ragionare con le associazioni. Chi insomma è preposto a una programmazione dovrà ripensarlo un attimino ad ampio raggio. Come dice l'amico Luigi, non è tutto da buttare nel cestino, perché l'europeo non è tanto l'europeo in cui abbiamo trionfato non è tanto lontano. Certo, come dicevamo anche negli scorsi episodi del nostro podcast, vedere un mondiale unico nel suo genere, stamattina proprio ho appreso che il Canada si è qualificato e credo sia la sua seconda partecipazione dopo Messico 86. Praticamente non vedere la nostra nazionale in un mondiale così storico, così particolare, ci farà del male assolutamente.
No, questo è certo, hai detto bene, anche appunto il Canada si è qualificato per la seconda volta nella storia, quindi si aggiungono altri eventi particolari a questo che sarà il primo mondiale invernale e sicuramente non esserci farà male a tanti.
Ora ti faccio una domanda tecnica, così magari ci confrontiamo su questa cosa. Quante colpe ti senti di addossare al tecnico Mancini?
Beh, io penso che l'unica colpa che c'è secondo me da addossare a Mancini è non aver pensato, dato appunto la difficoltà in alcuni frangenti di esprimere il gioco della nostra nazionale, non aver pensato a un altro sistema di gioco, avendo tanti interpreti diversi come c'erano anche per questa sessione di spareggio, di playoff, ecco, essersi presentato sempre con lo stesso modulo, con giocatori non in forma, l'abbiamo visto appunto, lo diciamo prima, di Barella, ma anche Insigne, ecco, questo 4-3-3 secondo me è stato molto facilmente leggibile anche da una nazionale come la Macedonia, che è vero ha sofferto, ma parate clamorose del portiere, se non una su un suo stesso errore, io non ne ricordo.
Tra l'altro, Capotreno, guardando la partita, a me è balzato all'occhio una statistica abbastanza curiosa. Ho notato che, se non erro, il primo ammonito della Macedonia è arrivato all'80esimo. E questo ti fa capire che l'Italia sì ha avuto una grande pressione, sì ha avuto alcune occasioni potenziali, una estremamente clamorosa quella di Berardi, ma in fondo tutto questo dominio non c'è stato. Devo dirti che la mia chiave di lettura è anche, mi sento di dare alcune colpe a Mancini ovviamente, perché presentarsi con alcune scelte a mio avviso possono essere state discutibili, però è altrettanto vero che siamo andati avanti con gli attaccanti del Sassuolo e con João Pedro che gioca nel Cagliari, quindi giocatori sì tecnicamente validi, che però magari non hanno l'abitudine di fare partite da dentro fuori e, a questi livelli, in questo tipo di partite secondo me conta più il calciatore di personalità che il calciatore di qualità, perché Berardi sicuramente ha delle qualità eccelse, ma purtroppo non mi va di buttare la croce su di lui, ma su alcune giocate, a mio modesto parere, poteva fare molto meglio.
Oh, certo, anche se è stato davvero quello che ci ha provato di più, però forse uno di quelli meno pronti a giocare determinate partite. È vero anche che io mi aspettavo anche uno scatto d'orgoglio dal bomber del nostro campionato, capocannoniere, recordman della Lazio. Ciro Immobile ne esce davvero devastato. È vero che è voluto anche allontanarsi dalla nazionale, non parteciperà all'amichevole di domani contro la Turchia perché ha detto di non voler fare da parafulmine per i problemi di questa nazionale, però è anche vero che, e l'abbiamo visto anche durante lo splendido europeo, se qualcuno è mancato proprio lui.
E guarda, questo è un altro comportamento che non ha avuto solo Immobile, ha avuto anche, se non erro, Mancini della Roma e altri calciatori. È un comportamento che personalmente non ho gradito, perché sulla barca che affonda, tra virgolette, bisogna comunque restarci tutti. Capisco che è frustrante, infatti anche in questo senso secondo me i regolamenti andrebbero rivisti, perché mi devi spiegare che senso ha giocare un Turchia-Italia dopo che le due squadre praticamente non capisco quale sia la posta in palio, ma a maggior ragione vedere i ragazzi che sono stati eliminati lasciare la barca che sta per affondare non mi piace tanto.
E vabbè, questo purtroppo deriva dal sistema di ranking che ha scelto la FIFA, anche perché questa è l'unica altra occasione rimasta, se non aspettare il prossimo europeo, per Turchia e Italia di poter fare punti nel ranking, dato che non parteciperanno al mondiale. Quindi, diciamo, la spiegazione di questa amichevole che tanti non riuscivano a capire viene solo da qui. È vero che si poteva fare in un altro momento, ecco, e non a 2 giorni dall'eliminazione, pensando che appunto tanti avrebbero lasciato la barca che affonda.
Quello che mi preoccupa, Capotreno, a me è anche dal livello, a livello tecnico, a livello di esperienze, perché la nazionale conta su diversi giovani e non poter avere l'occasione di disputare mondiali, disputare europei, fare quelle esperienze internazionali che poi alla lunga fanno crescere il campionato, il calciatore, perdonami. Possono essere anche un ulteriore impoverimento per il nostro movimento calcistico. Quindi, secondo me, questa situazione va letta veramente a 360 gradi, e vedremo un attimino cosa ci riserverà il futuro, perché io sinceramente non saprei dirti se è il caso di proseguire con Mancini o meno. E al tempo stesso non so se sia necessaria una vera e propria rivoluzione a lungo termine, visto che adesso l'obiettivo in cantiere per i nostri azzurri sarà il prossimo europeo.
Sì, sono d'accordo con te, rischia di essere un boomerang davvero devastante se poi si pensa appunto che difficoltà ha la federazione di poter organizzare stage o amichevoli, considerando che si trova a lottare contro delle squadre affamate che non vogliono assolutamente concedere minutaggio ai propri elementi. Come dicevi tu, appunto, ci si prepara all'europeo a questo punto, tra 2 anni. Non, come te non so dire adesso se sia giusto mandare via Mancini o meglio, certo è che secondo me si deve dar vita a un nuovo ciclo e tanti elementi di questa nazionale dovranno secondo me far spazio ai giovani. Torniamo sempre al vecchio discorso, preferisco perdere e sbagliare con dei ragazzi che acquisiranno esperienza e sbaglieranno di meno in futuro che sbagliare con chi lo fa per limiti e che non può, diciamo, crescere.
Un po' come ha fatto la Spagna durante l'ultimo europeo, tagliando, tra virgolette, anche fior fiore di giocatori che ovviamente nessuno si aspetta esclusi per una competizione così prestigiosa. Quindi diciamo che è il momento di seminare, Capotreno. Bisognerà vedere se chi semina sarà Mancini o ha magari qualche altro nome. Devo dirti che ipotizzando una sostituzione del tecnico ex Inter, onestamente non ho in mente grandi tecnici, anche perché poi dobbiamo pensare che la motivazione di Mancini può avere una motivazione. Questo nuovo tecnico non so fino a che punto la potrà avere perché c'è ancora tanto tempo prima di questo europeo, quindi conosciamo che il lavoro dei selezionatori non è quotidiano, quindi anche questo coltivare potrebbe essere difficoltoso.
Certo, e ad oggi, come dicevi tu, io non vedo un tecnico che possa sostituire Mancini con la stessa esperienza e qualità, non me ne voglia Capitan Cannavaro, che è il nome che si è fatto in questi giorni, ma penso sarebbe un poco affrettato, ecco, affidare una nazionale che deve rifondarsi a Cannavaro che ha davvero pochissima esperienza.
Nell'interesse di tutti, Capotreno, perché ricordiamo tutti la parabola discendente che ha avuto Donadoni, chiamato forse troppo presto sulla panchina azzurra, e ora non credo alleni più, insomma. Quindi è molto, molto delicato come discorso. Sicuramente nelle prossime settimane ne capiremo di più.
Certo, adesso mettiamo diciamo da parte l'argomento nazionale, ci prepariamo a questo turno di campionato che ci regala una sfida importante, ovvero il Derby d'Italia, una partita che tanti tifosi aspettano tutto l'anno, è una partita che conta davvero per la testa della classifica.
Visto che parli del Derby d'Italia, Capotreno, ti devo far sentire un intervento del nostro amico Ludovico, proprio un ricordo, una pillola collegata al Derby d'Italia. Ascoltiamola insieme.
Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre Ludovico e anche oggi voglio ringraziare i ragazzi del Boemo e del Capotreno per il sempre gradito invito in trasmissione. Oggi sono qui per raccontarvi un'altra breve pillola di storia calcistica. Dunque, archiviata la pessima esperienza della nostra nazionale, direi che siamo tutti più che felici di rituffarci nel nostro campionato, in attesa di una delle sfide più significative della nostra nazione e che, nella storia di questa competizione, è sempre stata, forse, la più controversa e discussa di tutte. Sto parlando, ovviamente, del derby d'Italia, Juventus-Inter. Di partite storiche tra queste due compagini ce ne sono innumerevoli, ma quella che vorrei raccontare nella pillola di oggi è probabilmente la più famosa di tutte. Penso che tutti sappiano già a cosa mi sto riferendo. Il 28 aprile 1998, allo stadio delle Alpi di Torino, va in scena una delle gare destinate ad entrare di diritto nella storia della nostra competizione nazionale. Ma andiamo con ordine. Juventus e Inter nella stagione 1997-1998 sono nettamente le due squadre più forti e preparate. Da una parte ci sono i bianconeri di Marcello Lippi, che grazie a una squadra meravigliosa ed un gioco collaudato ormai da quasi quattro stagioni, si candidano fin dall'inizio ad un ruolo da protagonista. Dall'altra parte, i nerazzurri, dal canto loro, dopo qualche stagione altalenante, hanno visto finalmente il loro presidente aprire il portafogli e regalare ai nerazzurri una squadra fantastica. A Milano arrivano grandi giocatori come Recoba e Simeone, ma soprattutto dopo una lunghissima telenovela estiva arriva a vestire nerazzurro Luis Nazario de Lima, più semplicemente Ronaldo, detto anche il fenomeno. Le due squadre, rispettando alla grande i pronostici, si danno splendidamente battaglia per tutto il campionato, arrivando a quel 28 aprile, a solo 4 misere giornate dalla fine, distanziate di un solo punto a favore dei bianconeri. Comincia la gara ed è subito bolgia. La tensione è altissima, nessun giocatore vuole tirare indietro la gamba. È una guerra vera, perché quella partita per entrambe le squadre vuol dire troppo. La gara prosegue secondo questa falsa riga fino a quando al minuto 21 Alex Del Piero segna un gran gol e porta in vantaggio i torinesi. La gara ovviamente è lontanissima dalla conclusione e infatti l'Inter, spinta in realtà principalmente dai nervi e dal suo straordinario centravanti, attacca furiosamente fino a quando, al minuto 28 del secondo tempo, proprio Ronaldo entra in area di rigore, sposta il pallone dribblando Giuliano, il quale, con un contatto molto molto violento e molto al limite, abbatte il brasiliano. L'arbitro Ceccarini, incredibilmente, ordina di proseguire. I nerazzurri sono chiaramente infuriati, Gigi Simoni, allenatore dell'Inter, entra addirittura in campo. E nell'azione successiva, letteralmente nell'azione successiva, tanto per calmare un po' gli animi, Taribo West abbatte Del Piero in area di rigore e il direttore di gara non può far altro che fischiare rigore per i padroni di casa. La tensione a questo punto è alle stelle, i giocatori dell'Inter accerchiano l'arbitro Ceccarini, amareggiati e infuriati, sentendosi veramente derubati per quel fallo non fischiato su Ronaldo. Lo stesso Moratti, presente negli spalti quel giorno, abbandonerà lo stadio con la scusa di non volersi, insomma, farsi prendere in giro da parte del direttore tecnico. Nonostante le proteste e l'espulsione di Simoni, la decisione rimane. E Pagliuca ipnotizzerà Del Piero, evitando così il 2-0, ma servirà a ben poco perché i bianconeri manterranno comunque l'1-0 e praticamente, vincendo appunto quella partita, si cuciranno tre quarti di scudetto, se non tutto lo scudetto sul petto, chiudendo un campionato che sarà ricordato per sempre negli annali della storia del calcio. La pillola di storia calcistica di oggi finisce qua, spero vivamente che vi sia piaciuta, io ringrazio ancora e saluto calorosamente il Boemo e il Capotreno e auguro a tutti voi ascoltatori una buonissima giornata, ciao ragazzi!
Ancora preciso e puntuale il nostro Ludovico del profilo Il Calcio nel Novecento, Capotreno, e mi ha risvegliato tanti tanti ricordi, io ho memoria di questa partita, ricorderai... anche tu, io mi ricordo di averla vista con il mio amichetto delle scuole medie, era forse la prima o la seconda partita che avevamo modo di vedere in TV, quindi è stata davvero una bella partita, nonostante tutti gli strascichi che si è portato. Tu che ricordi hai di Juve-Inter?
Sì, ho anch'io qualche ricordo delle prime partite guardate da ragazzino seguendo la maglia bianconera. È vero appunto che, come dicevi tu, in chiusura è uno di quegli episodi che si è parlato per anni, voglio dire, anche chi ha cominciato a seguire il calcio solo da qualche anno sicuramente avrà visto le immagini di quel contatto tra il fenomeno Giuliano che tanto ha fatto.
Io ancora discutere. Non ho capito se era rigore o no, però non ti chiedo la tua opinione, la immagino quale sia.
No, guardando le immagini per anni, io penso che fosse chiaramente rigore.
Ah, allora sei onesto, sei onesto. Dai, diciamo che col VAR attuale, con i canoni del rigore attuale, l'avrebbero dato in 4 e 4-8 quest'anno, dai.
Sì, poi sarebbe stato da vedere se l'azione avrebbe portato a rigore su Del Piero. Vista la rabbia di West generata da non fischio su quel calcio di rigore, però con i canoni attuali penso sarebbero stati due rigori netti e diciamo ci sarebbe stata meno polemica.
Io ho un'immagine in mente, la protesta di Simoni, così garbata, così educata, proprio credo sia l'immagine di un calcio che di una società e di un calcio che non esiste più.
No, no, certo, hai fatto bene a ricordarlo perché nonostante appunto, ecco, la palese, secondo tutti, penso a questo punto, errore arbitrale, ecco, Simoni fece una protesta lunga, ma sempre in una maniera educata che appunto descrive un tecnico preparatissimo, ma anche consapevole di quella che era la sua figura in campo e del rispetto verso la terna arbitrale, nonostante, ecco, li reputasse ed erano colpevoli di un errore abbastanza grave.
Speriamo che errori non ce ne siano questa domenica, capotreno, perché la partita è davvero delicata e può riscrivere quelli che sono gli scenari del campionato, di questo finale di campionato. Lasciami anche dire che sono molto delicate la partita tra Atalanta e Napoli, anche in chiave Roma, anche la sfida di Marassi con la Sampdoria potrà dirci tanto.
Citiamo anche la sfida che vedrà contro il Milan e il Bologna per mandare un caloroso abbraccio a Sinisa Mihajlovic, che sarà nuovamente costretto a, diciamo, allontanarsi momentaneamente dalla panchina del Bologna per subire un altro ciclo di cure. Gli facciamo un enorme in bocca al lupo e speriamo di vederlo di nuovo presto in panchina.
Lo aspettiamo in panchina con la sua consueta grinta. Non ci resta che salutare Capotreno, dare
a
appuntamento ai
lunedì,
nostri
grazie.
compagni di squadra al prossimo lunedì. Ringraziamo l'amico Luigi e l'amico Ludovico del Calcio nel Novecento che hanno arricchito questa puntata e aspettiamo di vedere questo bel Juve-Inter. Un abbraccio a tutti,
A
ragazzi!
lunedì, grazie.